È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it. andiamo subito a sentire i titoli dei telegiornali TG2.
A Milano non si placa la protesta degli operai della INSE che si oppongono alla chiusura della fabbrica. In cinque ancora sulla gru, resteremo a oltranza. Maxi sequestro di attrezzature autovelox truccate nel Casertano, denunciate 200 persone, coinvolti 29 comuni. A Milano invece è sequestrato il T-Red, il cosiddetto semaforo intelligente, nel mirino per le multe facili. La Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo condanna l'Italia a risarcire 1000 euro a un bosniaco perché la sua cella era sovraffollata e in molte regioni sarebbe superata la capienza tollerabile. Sono tornate a casa le due giornaliste americane che rischiavano i lavori forzati in Corea del Nord, liberate grazie all'intermediazione di Bill Clinton, all'ex presidente e grazie di Obama. Un lavoro straordinario.
Andiamo anche a sentire Studio Aperto.
Non lo faccio più, se l'è cavata per un pelo la 18enne, è finita in coma etilico dopo la sbronza in barca, ma a Panarea l'emergenza alcol continua, qui i ragazzi partono al pomeriggio, vanno al largo per ubriacarsi e nessuno li ferma, la cronaca del nostro inviato. Dopo i sequestri scattati nel Casertano, il Codacons chiede di estendere a tutta Italia le indagini sugli autovelox, 200 persone denunciate, tra cui sindaci e comandanti dei vigili urbani. Tra le accuse è quella di avere nascosto gli apparecchi. I soldi delle multe, aggiunge l'associazione consumatori, ora vanno restituiti. Weekend da Bollino Nero per il traffico, meglio non partire sabato mattina, occhio al triangolo degli ingorghi, passanti di Mestre, Salerno-Reggio Calabria, Milano-Genova, a Ponza i noleggiatori di barchini sfidano il sequestro e tornano a lavorare. Grande ritorno di Bill Clinton sulla scena internazionale, l'ex presidente ha riportato in patria le due croniste americane imprigionate in Corea del Nord, applausi e scene di commozione all'aeroporto di Los Angeles. Ogni giorno salta fuori uno studio che ci dice quanto...
E lui che siamo! Malati! E lui che siamo! Malati!
Noi che siamo malati! Abbiamo sogno del cuore! Luce del tricolore! Luce del tricolore!
Beh, insomma, fu un coro di leghisti a Lugano qualche anno fa, è un coro che viene ripetuto spesso nei comizi della Lega, perché ve l'ho riproposto. Finché si scherza, finché si urlano certe cose durante le adunate, va bene, non è particolarmente grave, almeno secondo me. Sentite però questa proposta, proposta di modifica della Costituzione, fatta oggi da un, non da un passante qualsiasi, non da un militante qualsiasi, da un senatore che è il capogruppo, il presidente dei senatori del Carroccio, si chiama Federico Bricolo. Federico Bricolo è spesso presente alle trasmissioni televisive, viene invitato, è uno di quelli che parlano nella Lega, uno di quelli che la Lega ha deciso di far parlare alle trasmissioni, eccetera, eccetera. Il tricolore e l'inno di Mameli sono i simboli identitari dell'unità nazionale, ma per la Lega Nord non sono più sufficienti a rappresentare la nuova identità federalista dell'Italia. Per questa ragione il presidente dei senatori del Carroccio, Federico Bricolo, ha preannunciato una proposta di legge costituzionale per inserire un comma nell'articolo 12 della Costituzione che riconosca i simboli identitari di ciascuna regione, dunque bandiere e inni regionali. Cosa significa in sostanza? Che la Lega vuole introdurre nella Costituzione, con un passaggio costituzionale, tanto per perdere tempo alla Camera e al Senato, le bandiere regionali, ma io francamente non ne conosco una, sì, forse qualche bandiera la conosco, la Trinacria per la Sicilia, non so nemmeno se esista una bandiera poi ufficiale della Sicilia, della Lombardia, del Veneto, probabilmente esiste, e soprattutto gli inni regionali. Gli inni regionali esistono o non esistono secondo voi? Ma al di là di questo, è qualcosa di serio? Vale la pena smuovere il Parlamento per modificare la Costituzione per una cosa di questo tipo? D'altra parte, la bandiera è stata sempre una fissazione nella Lega. Vogliamo ricordare un Bossi di qualche tempo fa, e credo che sia stato portato anche in tribunale, non mi ricordo perché francamente non mi interessa, con quali esiti.
Non c'è più amore, è inutile il tricolore, lo metta al cesso, signora!
Era un comizio veneto, Venezia, prima della malattia di Bossi, dunque diversi anni fa. Invece lo scorso settembre il vice ministro Castelli se ne usciva con questa poesia, con questo modo di guardare alle bandiere. Sentite.
Guardavo da questa tribuna le nostre bandiere, non hanno cessato un momento di sventolare sotto il vento che oggi ci sferza. Guardate indietro, là c'è una bandiera italiana, guardate come moscia, guardatela, e là, guardate, non ha mai sventolato un momento, le nostre bandiere non hanno mai cessato di sventolare.
La bandiera moscia dell'Italia rispetto alle bandiere padane che invece sventolano ardite e probabilmente dure a questo punto. 800 24 00 24 ancora con la bandiera, vera fissazione della Lega. A un certo punto, in un momento secondo me di rara ragionevolezza, l'ex hostess dell'Alitalia, ricordate, Daniela Martani, una delle passionarie, era febbraio, marzo, forse prima, anzi nel pieno della vicenda Alitalia-CAI, in un dibattito ad anno zero se ne uscì contro Castelli, proprio contro Castelli, in questo modo.
Col cappio al collo, perché questa è un'offerta che non si può assolutamente accettare.
Sicuramente all'estero che diceva, hanno avuto una grande immagine dell'Italia.
Ma forse Bossi ha dato un'altra immagine dell'Italia facendo un gestaccio alla bandiera. No. Siete molto legati all'italianità, voi siete meno rappresentativi in assoluto dell'italianità.
Te pigliate a vita mia.
Beh, passando a tutt'altro argomento, il core ingrato di Barbara Berlusconi nei confronti del padre. Qualcuno ha notato che nell'intervista concessa a Vanity Fair, che è il vero argomento di queste ore, argomento di cui si parla ovunque, Barbara Berlusconi mandata da mamma, come titola questa mattina Libero, punto interrogativo. Insomma, in questa intervista non c'è nemmeno un cenno, non c'è una parola di gratitudine nei confronti del padre, tanto che poi ieri sera è dovuta arrivare una sorta di rettifica. Le mie parole sono state strumentalizzate, ho rispetto, adesso non mi ricordo che termine abbia usato, nei confronti di mio padre. Comunque, bastonate a Berlusconi da parte della figlia. Eppure lo stesso Berlusconi, nel famoso porta a porta che aprì le danze della vicenda Noemi Letizia, eccetera, eccetera, se ne uscì in questo modo nei confronti di Barbara.
Ecco, quindi a me spiace che si siano portati in mezzo i miei ragazzi, a cui voglio un bene dell'anima, da cui sono riamato nella maniera più totale. Credo di essere un padre assolutamente, naturalmente, compatibilmente con gli impegni di lavoro e gli impegni pubblici che ho, ma assolutamente straordinario, mi lasci usare questo termine, amatissimo dai suoi figli, e questo lo so, e lo so di sicuro.
Eccolo qui, Barbara Berlusconi.
Barbara, è stata organizzata una festa che io ho sostenuto finanziariamente, per cui i 18 anni li ha compiuti a Las Vegas, è stata portata in un ristorante per una serata in maschera con vestiti che si riferivano a 700 veneziano. Dopo la cena, svolta al tavolo con la sorella, i fratelli, con mia moglie, si sono iniziate le danze. Un giovane signore si è alzato da un tavolo vicino e ha invitato Veronica a ballare. Tutti gli altri ospiti sono intervenuti e si è svolto un ballo pubblico. A un certo momento il ballerino che aveva tra le braccia Barbara ha cercato di baciarla e Barbara si è naturalmente sottratta. Allora lui si è tolto la maschera ed era il suo ragazzo. Tutti si sono tolti la maschera ed erano le sue compagne e i suoi compagni di scuola e i suoi amici che erano stati portati dall'Italia a Las Vegas per intervento del sottoscritto per creare una celebrazione del 18° anno che restasse memorabile da parte di mia figlia Barbara, a cui voglio un bene dell'anima.
Catari, Catari, tu non lo sai camminare in tana chiesa.
Tornando alla Lega, faccio un paragone ardito, però mi è venuto in mente questo, andando a sfurcugliare oggi le cose del passato per la Lega, per questa vicenda del tricolore. In fondo il linguaggio è simile. Quello di Bossi era il 94-95, nel periodo, forse prima, nel periodo di Bossi contro Berlusconi, adesso non ricordo bene. Comunque era il Bossi, insomma, dell'inizio della Lega, dell'inizio dell'avventura parlamentare della Lega contro tutti i partiti. Sentite, DC, PSI, fucilati, gente che andrebbe ammazzata.
La gente che votava democristiani, socialisti, comunisti, e che va avanti a votarli invece di spazzarli via a calci in culo questa gentaglia, questi partiti che fecero fallire il paese, merita, paga quello che per cui agisce, per quello per cui vota, insomma. Vota, questa è una gente da ammazzare, da tirare giù dalle spese, da portare in piazza e fucilare, perché quando uno fa fallire un paese non si fucila.
Gente da fucilare, i politici e i partiti del passato. E insomma, un po' come Grillo, eh?
Liste civiche dal basso, che gli iscritti dovranno avere, non dovranno essere iscritti ai partiti che sono morti. Abbiamo solo due comitati da fare al governo, c'è un PDL e un PD-L. Di là abbiamo uno psiconano, dall'altra parte abbiamo Topo Gigio. Veltroni, che non
ditemi
è
voi se il linguaggio, il modo di parlare non è alla fine lo stesso, la distruzione dei partiti, lo voleva la Lega nel 91, 92, 93, lo vuole Grillo adesso. Si può dire che la Lega si sia istituzionalizzata successivamente, Grillo lo sta forse facendo con questo nuovo movimento che vuole entrare dunque nel gioco, forse anche parlamentare. Ci vuole sicuramente la musica e la sigla di Dynasty per raccontare ancora una volta delle vicende familiari, non certamente private, ma decisamente pubbliche, del Presidente del Consiglio. 800 24 00 24, l'abbiamo beccato persino negli Stati Uniti, ma è un nostro amico, allora ci perdonerà. Paolo Guzzanti, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Eccoci qui. Allora, bufera su Paolo Guzzanti, devo dire, perché si è espresso addirittura pochi minuti fa lo stesso avvocato del Premier, dicendo che queste intercettazioni nessuno le ha potute vedere, di cui parla oggi Guzzanti in un post sul blog, anzi forse ieri addirittura, non esistono, nessuno le ha potute vedere, dunque è un argomento che non esiste. Vogliamo ricapitolare la vicenda, Guzzanti, cosa ha scritto lei?
Ah, molto semplicemente, ho ricordato a un lettore del mio blog, io non ho nessuna intenzione di tornare sul tema, ma un lettore del mio blog che ha ritirato fuori la storia di mia figlia, le vere ragioni per cui ho lasciato Berlusconi e il PDL, e gli ho ricordato che a proposito delle vicende che riguardavano le questioni sessuali di vita pubblica e privata, c'erano state queste storie, queste voci su queste intercettazioni che appunto adesso lei mi dice che l'avvocato Ghedini sostiene che non esistono, è vero, le intercettazioni non esistono più perché sono state distrutte, ma ne esistono a quanto pare o a quanto mi dicono delle trascrizioni. Allora io ho ricordato che alcune persone diverse che tra loro manco si conoscono, due deputati che sì che tra loro si conoscono ed altri che non sono deputati e che non si conoscono, mi hanno detto di avere, e mi hanno detto anche le circostanze in cui hanno avuto, adesso non posso raccontarle, non voglio fare nomi, se un magistrato me lo volesse chiedere sono pronto a dirlo, a fare i nomi sia di coloro che me lo hanno detto, sia della persona che ha fornito in lettura, avrebbe fornito in lettura le trascrizioni di queste pretese intercettazioni.
Ecco, perché un magistrato, interruzione parentesi, perché un magistrato dovrebbe chiamarla per una cosa di questo tipo se le trascrizioni, se le trascrizioni sono state distrutte?
Se, per esempio, se l'avvocato Ghedini o altri ritenessero che io abbia agito in maniera diffamante, potrebbero per esempio querelarmi, e in questo caso il magistrato dovrebbe pormi le domande a cui volentieri risponderei. Io ne dubito, né vado cercando delle querele, ben inteso, anche perché non ho fatto nessun nome, sia ben chiaro, io sono stato ben attento, ben cauto, non ho fatto alcun nome. Ho ricordato un fatto di cronaca: diverse persone rispettabili e rispettate, peraltro di area di centrodestra e quindi non nemici di Berlusconi, mi hanno raccontato con voce triste e molto affranta e molto preoccupata quello che hanno letto nell'ufficio di un famoso giornalista milanese, il quale avrebbe offerto a molti suoi ospiti in lettura, così per sollazzo, per divertirli, volete farvi due risate, leggete qua che cosa c'è scritto, le trascrizioni di questa roba. Allora, siccome io non ho una fonte diretta, non sono io che ho letto le trascrizioni, sì, non sono io che stanno salendo, io di più non ho da dire, salvo che mi sembra una coincidenza molto significativa che deputati, gente che non ha speculato su queste cose, anzi è rimasta terrorizzata e non ha aperto bocca, ne ha parlato con me in transatlantico, ma con le lacrime agli occhi dalla disperazione, insomma, quindi non sto parlando di un pettegolezzo e di speculazione. Però io mi sono fatto un'idea, l'idea è che qualcosa ci doveva essere, a meno che questo famoso giornalista milanese, come altri, abbia inventato, prodotto delle trascrizioni false, mi sembra molto improbabile.
Però mi scusi, Guzzanti, lei non si è limitato a raccontare questo, lei ha anche detto che ci sarebbe stato, adesso magari mi può dire chi gliel'ha riferito, un intervento del presidente Napolitano per impedire la divulgazione di queste trascrizioni.
No, io non ho detto, ho detto che mi sembra molto probabile che nel caso in cui questa roba esista davvero, come penso che sia, tutto mi lascia immaginare che esista, e non che non esista, come dice l'avvocato Ghedini, ma queste sono opinioni, non sono fatti. Ecco, in questo caso allora avrebbero senso le voci che non ho creato io, ma che tutti abbiamo raccolto, secondo cui un intervento autorevole del capo dello Stato all'epoca avrebbe imposto a tutti i direttori di giornale di mettere una pietra sopra questa materia, perché una materia troppo devastante dal punto di vista istituzionale.
E da quello che le hanno raccontato, da quello che le hanno raccontato, è devastante?
Sì, lo è. Lo è. E non, appunto, non,
lei è entrato anche in qualche dettaglio che forse è meglio non ripetere via.
Sì,
via
no, non lo ripeto, ma cioè, come si usa dire orribilmente, c'è cioè di tutto e di più. Ci sono delle cose che sono assolutamente tristi, tra l'altro la gente può pensare che chissà che sbellicarsi dalle risate, chissà che divertimento, no, si tratta di materiale che io considero spesso degno di pietà più che di fame, di pettegolezzo, insomma, ecco.
Ma la cosa riguarda rapporti sessuali del Presidente del Consiglio con qualcuno, scambi di qualche tipo?
Siccome la materia è nota e io non voglio provocare né tradire le mie fonti né provocare delle reazioni violente, io questo non lo dico, però ognuno ha elementi sufficienti. E basta tornare indietro nel tempo al momento in cui queste voci si accavallavano e sono state scritte e superscritte su molti giornali, non solo su Repubblica, sull'Espresso, e quindi rinvio a tutto questo materiale. Ripeto, il mio è un materiale di seconda mano, io non ho letto queste trascrizioni.
E perché allora, come dire, divulgare queste cose, insomma, ritornare su questa cosa? Semplicemente.
Io ho divulgato il fatto che persone che hanno assistito, che hanno letto questi documenti, me li hanno raccontati. E ho ragione di ritenere che queste persone non mentano.
Ghedini dice: ricordo che i nastri che erano custoditi a Roma e poi distrutti su ordine della magistratura non sono mai stati ascoltati né trascritti. Evidentemente questo, secondo Guzzanti, non è, o almeno secondo quello che hanno riferito a Guzzanti.
Io non lo so, io non voglio contraddire Ghedini perché è molto più informato di me. E io non faccio il suo mestiere, che lui fa molto bene, lui difende Berlusconi, e quindi e né io faccio il mestiere di attaccare Berlusconi. Io ho riferito un fatto: due deputati e un professionista che non è un politico, indipendentemente gli uni dagli altri, attraverso fonti peraltro pure diverse, perché il professionista di cui parlo è un medico e mi ha detto di aver letto queste cose nello studio di un avvocato, raccontano precisamente gli stessi episodi, le stesse storie, che sono quelle alla quale la stampa dell'epoca, quando questa vicenda venne alla ribalta e tutti si aspettavano da un giorno all'altro, il Presidente del Consiglio, se non sbaglio, disse: se esce qualcosa io me ne vado dall'Italia, cose di questo genere. E ci fu un momento di grande imbarazzo, di grande paura, e poi tutto si afflosciò come un soufflé e non se ne fece più nulla. Allora, resta il dubbio, cos'è stato? Un incubo notturno agitato dai fantasmi, oppure c'è stato qualcosa che oggi, di cui oggi non si trova traccia? Questo non sta a me dirlo, anche se ho la mia opinione. Certo è che, lo ripeto, persone diverse, di area di centrodestra, per nulla violentemente anti-berlusconiane, anzi, mi hanno raccontato quello che hanno letto e che è stato loro offerto in lettura da una persona di assoluta rispettabilità e di...
Ecco, però questo materiale, sempre secondo il racconto che le hanno fatto, e questo l'abbiamo precisato, che cosa offre? Quale tipo di fotografia offre? Al di là degli aspetti, come dire, sessuali, se vogliamo, degli aspetti di dettaglio.
Offre l'immagine di quella che io ho chiamato, con una parola, mignottografia, parola orrenda che mi è uscita anche quella sul blog, che, di cui non vado fiero, perché è una brutta parola, ma che purtroppo ha avuto successo e perché se ne vede l'attualità, e cioè l'idea è quella di un sistema di gestione complessiva del potere in cui l'allusione sessuale, nel migliore dei casi, le prerogative della sessualità, gli aspetti della sessualità, costituiscono il telaio di un sistema di potere. Poi, questo a prescindere da...
Vabbè, so, una conferma di quello che lei va dicendo da tempo. Le voglio chiedere un'altra cosa, ed è questa. Ha letto l'intervista, forse no, perché in America, di Barbara Berlusconi a Vanity Fair?
Ho letto qualcosa sulla DN Cronos, ma non ho letto l'intervista a Vanity Fair.
Integrale, vabbè, insomma, comunque il riassunto, immagino, dell'agenzia sia fedele. Come la inquadra lei? Perché certo tutti l'hanno inquadrata come un ennesimo colpo proveniente dalla moglie, da Veronica Lario nei confronti del Presidente del Consiglio. Anche lei la inquadra così?
Beh, certamente, anche perché tocca pure l'aspetto patrimoniale e dice: se mio padre sarà onesto, allora noi non avremo nulla da temere.
Equo.
E questo mi è sembrato molto forte, perché invece dire: certamente mio padre, essendo una persona onesta, non quel dubitativo l'ho trovato molto forte. Come la forte l'impressione di persone, in questo caso Barbara Berlusconi, che evidentemente vive la sofferenza di sua madre, di persone che si trovano esposte ad una graticola infernale e che già hanno detto tanto, ma di più cercano di non dire. Un po' come faccio io non ho alcuna intenzione di sguazzare in questa roba. E sono
mi viene siccome abbiamo pochi secondi, oggi leggendo quello che lei ha scritto nel suo blog, lei ha già cambiato gruppo parlamentare, eccetera, ma può ancora rimanere, gliene parlo in maniera schietta, vice direttore del giornale? Se l'è posta questa questione?
Non ho capito cosa ha detto.
Lei se la sente ancora di rimanere, per esempio, al giornale, in un giornale che comunque è di proprietà della famiglia Berlusconi?
Beh, insomma, io faccio il mio mestiere, lo faccio in piena onestà. Certo, mi fanno scrivere molto di meno e di argomenti spesso collaterali.
Cioè, non se la sente di dimettersi dal giornale, per esempio?
Ma io non vedo perché dovrei dimettermi io dal giornale se il giornale dovesse avere delle sofferenze per causa mia lo dicesse. Io sto semplicemente, io sono un professionista. Io
no, no, ma è una domanda che mi ponevo.
Beh, certo, naturalmente io seguito a considerare il giornale, io non voglio neanche pensare, come spesso dei lettori mi scrivono sul blog, che il Presidente del Consiglio assume, licenzia, punisce giornalisti di cui dispone come un sovrano, perché questa stessa ammissione sarebbe un altro, che è peraltro molto rispondente alla realtà, sto parlando in termini retorici.
Bene, grazie, buona serata. La questione dell'inno però, oltre alle vicende di Guzzanti, al piccolo caso nato intorno al deputato di ex Forza Italia che ha messo in mezzo il Quirinale smentisce su una vicenda molto complicata, l'avete però ascoltata prima dalle parole dello stesso Guzzanti, c'è la vicenda dell'inno. La Lega vuole cambiare la Costituzione per affiancare all'inno italiano, la bandiera italiana, non all'inno, la bandiera italiana, quella delle regioni e anche gli inni regionali. Ma esistono gli inni regionali? Intanto la Lega è da tempo che si diletta su questa storia dell'inno, della bandiera, urla leghiste in Svizzera qualche anno fa.
Non c'è più amore, è inutile il tricolore, lo metta al cesso, signora!
Il rapporto di Bossi e della Lega con la bandiera, con l'inno, un rapporto viscerale, una questione anche di propaganda politica per restare al centro dell'attenzione. Infatti questa proposta, assolutamente bizzarra, secondo me è fuori luogo, ma vi pare possibile che il Parlamento può perdere tempo per modificare un articolo per affiancare alla bandiera italiana la bandiera delle regioni? Una cosa ridicola, e però se ne parla, e però fa discutere, e di nuovo pagine di giornali. Andiamo dagli ascoltatori. Marcello da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani. Condivido perfettamente quello che lei adesso ha detto come perdita di tempo del Parlamento per votare sulla bandiera, insieme alla bandiera regionali. Però io volevo ricordare come nel precedente governo Berlusconi, adesso non ricordo esattamente il tempo, è stato modificato il colore della nostra bandiera e precisamente del verde. Se lei fa una ricerca rapida in internet, magari vedrà anche in che tempo è stato modificato il verde, che io lo leggo come verde plano, l'attuale verde della nostra bandiera.
Ma, non credo che sia stato modificato.
La mia cosa. No, no, è stato modificato, guardi.
No, può essere stato modificato il verde della bandiera, non so, a quale bandiera si riferisce, a quello ufficiale che sventola sul Quirinale, alla bandiera che sventola in Parlamento, quale? Insomma,
perché no, guardi, poi... La bandiera è unica perché reca, tutte le bandiere recano i famosi cantoni che sono i colori che si assegnano alle bandiere.
No, cui... questo l'ho capito, dopodiché fisicamente la bandiera sventola nelle...
Tutti i palazzi istituzionali.
Esatto, bravo. Allora, sono state modificate anche quelle?
Sì, sì, no, sto parlando proprio della bandiera nazionale.
Della bandiera nazionale, sì, questo l'ho capito, della bandiera che sventola sui palazzi istituzionali. Secondo lei è stato cambiato il verde quanto tempo fa?
Io non secondo me,
è stato cambiato il verde in sé...
Berlusconi.
Va bene, non me lo ricordo. Fa bene a ricordarvelo. Secondo lei è stato modificato per dare un tocco di verde più padano, è così?
Molto più padano, perché se ben ricordo ci furono una serie di senatori che allora cominciarono già da allora a fare la polemica. Del resto, voglio dire, anche questo attaccamento di Bossi alla bandiera italiana, no? Fa tutto...
No, questo è chiaro, Marcello. Non mi ricordavo di questa polemica, di questo cambiamento del colore della bandiera. Adesso verificheremo. Dubito che però la motivazione ufficiale sia quella di dare un tocco più padano. Magari la motivazione...
Non si può scrivere che deve essere un verde padano, ma comunque...
Perché il verde di prima com'era?
Il verde di prima era più scuro rispetto all'attuale verde. Guardi, è stato fatto in una maniera così silente che io... l'ho seguito perché a me piace la storia,
sì.
Quindi quando ho cominciato a leggere che c'erano polemiche in Parlamento e c'erano le richieste per il cambio del colore, poi a un certo punto non se ne è più parlato, però poi è uscito il decreto che assegnava al verde questo nuovo colore.
Va bene, la ringrazio. 800 24 00 24. Andiamo a Milano. Daniele, buonasera.
Buonasera. Io volevo fare un intervento relativamente all'intervista che ha fatto telefonicamente al senatore Guzzanti, perché devo dire che non mi è piaciuto, nel senso che era messo in modo, quello che diceva Guzzanti era messo, si poteva leggere come il solito attacco a Berlusconi, lanciando il sasso e nascondendo la mano, mentre invece secondo me una persona come Guzzanti, se è in possesso di informazioni che possono essere rilevanti per la stabilità del paese, veramente gravi, ha il dovere morale nei confronti dei cittadini, se ha informazioni che possono essere verificate e provate, il suo dovere morale è quello di renderle pubbliche, non di dire io so che una persona rispettabile mi ha detto, che un altro mi ha detto e queste cose qua. Semplicemente il mio intervento era questo.
La ringrazio. Diego da Terni, buonasera.
Salve, buonasera.
Dica.
Io, sapendo di sbagliare e di fargli un piacere, volevo parlare della sparata della Lega Nord, insomma, dell'ultima
prego,
uscita.
Prego.
Una piccola analisi, insomma. Per me, ogni volta che insomma hanno bisogno di queste sparate, insomma, per guadagnarsi la copertura mediatica che forse ultimamente avevano perduto, buttano là queste sparate, così che purtroppo anche lei è costretto a parlarne, visto insomma la grande insomma
sì Diego, io è vero, sono colpevole, ne parlo, lo ammetto, però dico che nello stesso tempo dico che è una cosa ridicola,
certo,
almeno questo insomma
per
cioè ne parlo, ma sono anche molto tranchant da questo punto di vista e
certo.
Dico subito che è una cosa, una sceneggiata, la solita buffonata di cui non si sente il bisogno.
Purtroppo così gli garantiamo una copertura mediatica, quindi un'importanza, quindi anche elettoralmente parlando un potere politico che forse semplicemente, non dico non si meriterebbero, ma tra virgolette si guadagnano grazie a delle sparate che insomma ci fanno poi parlare del nulla, però siamo molto bravi in italiani insomma a parlare del nulla, quindi gli facciamo questo regalo ogni volta, lei purtroppo non ne può fare a meno, perché insomma se l'audience glielo tirano su non può fare altro che insomma passarli, credo, giusto?
No, si può anche scegliere di non farlo, per carità, però adesso molti mi scrivono, guardi che linee regionali esistono, la Sardegna per esempio ha la bandiera e questa la conosciamo tutti, quattro mori in campo bianco con la croce rossa e l'inno è procurat de moderare, che non riesco a capire se è un errore di battitura di un messaggio oppure è davvero quest'inno qua. Lei per caso conosce l'inno dell'Umbria?
Ma nell'Umbria non c'è, noi siamo molto italiani, siamo molto patrioti, nel senso sappiamo...
Beh, adesso patrioti, non esageriamo.
Patrioti
insomma.
Nel senso sappiamo quanto ci è costata questa unità, quindi non siamo contro insomma questi regionalismi che ci stanno facendo solo del male.
La bandiera dell'Umbria esiste o no?
Non esiste, no. C'è quella tricolore bianca, rossa e verde. Però vedi, lei adesso anche con me sta facendo più che informazione, intrattenimento, e questo è un po' che non mi piace adesso.
E vabbè, invece a me piace fare intrattenimento.
Lo so, una piccola deriva che però ho notato ultimamente.
Lo so, per me non è affatto una deriva, Diego.
Lo so, però purtroppo così ti fa meno informazione e più intrattenimento, lei questo penso lo sappia benissimo.
No, assolutamente, lo so e qualche volta si sceglie di fare così. La ringrazio. Paolo da Bologna.
Buonasera Cruciani.
Buonasera.
Buonasera, chiamavo sì per questa boutade della Lega. Ora, indipendentemente da quello che ha detto il mio, tra virgolette, collega precedente.
Scusi, c'è un ascoltatore che tra l'altro precisa, non è stato modificato il verde, ma è stato indicato quale verde è quello ufficiale perché le bandiere erano diverse. Poi l'interpretazione dell'ascoltatore è che fu messo un verde più padano, questo a me pare difficile. I colori al contrario sono stati resi più scuri, rosso più amarante, verde più intenso. Un altro ascoltatore ancora, c'è questa disputa sulla bandiera. Vede che il meccanismo è questo, caro Paolo. C'è una sparata che è quella del senatore Bricolo in questo caso, magari dopo lo chiamiamo. la sparata di Bricolo che innesta comunque una discussione sulla bandiera, sugli inni regionali, una discussione che ha un minimo di interesse, immagino.
Sì, ma vede Cruciani, ora scusi se la interrompo, il discorso mi viene bene finché si parla e si discute delle tonalità, dei colori della maglia del Genoa, mia squadra del cuore, e del mettere più o meno simboli sulla maglia del Genoa. Mm. Parliamo del tricolore italiano, che non è la bandiera del Regno Unito, che quella sì che è il mix delle tre entità più forti dell'Union Kingdom, ma parliamo di una bandiera che è l'ultimo residuo che abbiamo di unità nazionale.
Sì, no, però mi scusi Paolo, qui nessuno pensa di mettere il tricolore nel cassetto, qualcuno ha pensato di pulirsi le parti intime, qualcuno ha pensato di bruciarlo o di dire di volerlo bruciare, insomma qualcuno ha utilizzato questa bandiera in modo propagandistico sicuramente, però se stiamo adesso a quest'ultima proposta, chiamarla proposta mi sembra anche un po' troppo, non è che si vuole mettere da parte il tricolore, si dice che è necessario, cambiando un articolo della Costituzione, pensate un po', affiancare al tricolore anche le bandiere regionali. Poi che bisogno c'è di metterlo in Costituzione? Non capisco.
Ma questo sinceramente prende forza l'intervento dell'ascoltatore precedente. Sembra proprio una buttade pubblicitaria, nel senso che io, come credo lei, al di là delle bandiere delle quattro repubbliche marinare, che poi sono comuni, nemmeno regioni, io non ne vedo altri storici.
Beh no, c'è sicuramente ci sono i simboli che poi possono essere anche bandiere, non lo so, la Sicilia con la Trinacria, la Sardegna con i quattro mori in campo bianco, probabilmente ogni regione, soprattutto le regioni storiche, ecco per esempio la Basilicata, per carità non me ne vogliano, non me ne vogliano i lucani, non credo che abbia una... Insomma, alcune regioni hanno anche una specificità, no? Più accentuata di altre. Altre sono un po' state create artificialmente.
Sì, però secondo me, a parte il fatto della pochezza, dell'infondatezza, della stupidaggine di questa proposta, è effettivamente il parlarne non è una cosa negativa, a mio avviso. Per questo che volevo intervenire.
Perché?
Perché è... si parla comunque di valori della Repubblica. Per cui parliamone bene, parliamone male, ma parliamone in modo tale che anche chi non è legato a questo simbolismo possa venirne, possa andare a documentarsi. Può essere anche interessante il discorso, la disquisizione sulla tonalità dei colori, che poc'anzi le ho detto che era abbastanza... così, fatua per quanto riguardava la bandiera della Repubblica.
Le leggo quest'ansia perché poi è inevitabile che questa sera e domani sui giornali troverete molte cose su questo argomento. La Lega è capace di questo, di suscitare poi dibattiti. Il tricolore non basta per rappresentare la nuova Italia federalista, ci vogliono anche linee regionali, dice la Lega, che ha presentato una proposta di legge in questa direzione. Allora ecco una mappa delle possibili canzoni in grado di identificare le regioni stilata da esperti di musica popolare italiana. La Campania potrebbe adottare l'immortale O Sole Mio, scritta nel 1898, e poi altre cose ancora. Però sin dall'inizio di questa agenzia si legge che sono possibili queste canzoni, non è che esistono, non esistono gli inni regionali, né esistono, credo, bandiere regionali.
Ma è perché io, per quanto è la mia poca conoscenza in campo storico, si può parlare di vessilli, ma a livello comunale.
Sì, forse anche a livello regionale. Forse anche a livello regionale. Per esempio, un ascoltatore adesso ci scrive nella regione Umbria, nel simbolo, non è che esista poi anche una bandiera. Ci sono i tre ceri di Gubbio stilizzati, ci scrive Elena.
Sì, ma siamo più vicino al gonfalone, a quello che diventa un gonfalone. Parliamo di simboli, ma non di vere e proprie bandiere. Perché per quanto l'esempio che ha detto lei poco fa, la bandiera sarda e la croce di San Giorgio con i quattro mori, che poi ricalca la croce di San Giorgio Ligure, Genova, che poi è diventata anche di Milano, ma
Sì, ma come, ripeto, può essere anche una discussione interessante, storica, sicuramente appassiona, perché leggo anche moltissimi messaggi su questo, però che bisogno c'è di mobilitare il Parlamento e cambiare la Costituzione?
Io le chiedo questo, sì. Con la crisi che stiamo attraversando, perché che ne dicano, ci siamo in pieno, io lavoro in campo industriale, faccio perizia a livello industriali, e c'è una ferma dell'esportazione rilevante rispetto all'anno scorso. Ecco, con questi problemi che sta attraversando il paese, dobbiamo perdere, il Parlamento italiano deve perdere del tempo a pensare a che bandiera avvicinare alla bandiera italiana.
Paolo, lei ha perfettamente ragione. Forse la Lega pensa a questo come inno della Lombardia, ma esiste un inno della Lombardia? Sicuramente no. Mi arrovello su che cosa? Sul fatto che una cosa del genere, una sortita estiva, però c'è, ci sarà forse una proposta di legge costituzionale, di revisione della Costituzione, possa suscitare così tanto interesse anche negli ascoltatori, le bandiere da affiancare, sbagliato, giusto, sbagliato. È la Lega, signori, è la Lega, bellezza. Franco Bechis, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui, direttore d'Italia Oggi. Beh, è proprio così, è una cosa di questo tipo, come affiancare al tricolore la bandiera delle regioni, che non si sa bene se esista o meno, in alcune regioni magari hanno un simbolo, diventa chiaramente un argomento di discussione.
Beh, anche perché non ce ne sono molti altri.
No, questo è vero. Più seriamente, un ascoltatore scrive: è possibile che la Lega voglia impegnare il Parlamento? Lo rassicuro, non succederà, su una discussione a livello di revisione costituzionale per affiancare queste bandiere al tricolore.
Sono convinto anch'io che non accadrà. Quindi...
Solita tattica leghista, comunque, questa qua. Suscitare.
Se ripercorriamo le stati, credo che la Lega sia una specialista delle prime pagine d'estate, perché quando non ci sono molte altre notizie, se si pongono temi così si finisce in prima pagina, si fa discutere, poi anche gli elettori leghisti magari qualche volta seguono, qualche volta sono anche loro in spiaggia, quindi seguono meno, e però insomma non darei troppo peso a queste cose, anche perché non mi sembrano così rilevanti.
Senta, invece, da peso alla sortita di oggi dell'onorevole Guzzanti, che ha creato un piccolo caso costringendo il Quirinale a un intervento in un comunicato ufficiale. Ne abbiamo parlato prima con lo stesso Guzzanti, che dice: non volevo mettere in mezzo Napolitano, ho raccontato quello che mi hanno detto, un po' troppo mi hanno detto, nelle parole di Guzzanti.
Sì, ci sono i mi hanno detto, però non è mica accaduto ieri, no? Credo che gli avessero detto parecchio tempo prima.
Sì, sì, diverso.
Quindi anche questo temo che faccia parte dei fuochi d'artificio estivi, perché erano mesi che poteva raccontare cosa gli avevano detto, e peraltro se mai fosse vero quello che racconta, cioè che c'erano delle intercettazioni che una procura ha ritenuto
di distruggere.
Sì. Vorrei sapere perché ce ne potrebbe essere un'altra che si mette a convocare Guzzanti
per farsene raccontare
il relato di cosa c'era in quelle intercettazioni. Ecco, mi sembra un po' una cosa da spettacolo, ecco, ma anche questa è una notizia seria fino a un certo punto, ma d'estate lo diventano tutte, quindi.
E invece andiamo sempre a ritroso, ma di qualche ora, come inquadra l'intervista a Vanity Fair della figlia di Berlusconi e di Veronica Lari?
Quella credo che sia più seria, anche perché interviste del genere non è che si danno in una situazione...
Non si danno nemmeno a caso, secondo lei?
Ecco, non si danno a caso, queste non sono rubate, probabilmente ha dei messaggi dentro sulla spartizione dell'asse ereditario, anzi ce n'era più di uno, e sono concordate molto probabilmente con gli avvocati di una parte o dell'altra. È evidente che lì c'è un divorzio in corso che ha dei beni materiali in mezzo piuttosto rilevanti. Non si tratta soltanto di soldi, ma anche di aziende, quindi è molto delicata come questione. Quell'intervista va inquadrata in questo contesto, una separazione di asset aziendali.
Soprattutto questo secondo lei, eh?
Secondo me sì, perché poi il resto, diciamo, possono essere sfumature, ma quel che contano sono i riferimenti a questo. È evidente che non è una separazione, un divorzio semplicissimo questo, perché dipende da che cosa si vuole, e credo che ci siano parecchie, non soltanto soldi appunto, ma anche il destino aziendale dei figli di un letto e dell'altro. Oggi, come si sa, nelle aziende di Berlusconi sono impegnati due figli di primo letto.
Sì, soprattutto due figli di primo letto, certo.
Sì,
e marginalmente gli altri.
Sì, molto marginalmente, nel senso che hanno posti in consiglio di amministrazione, insomma non hanno ruoli operativi.
No,
dentro,
no, assolutamente.
Dentro le aziende,
e c'è una candidatura molto molto chiara a questo punto, una candidatura da parte di Barbara.
Sì, c'è abbastanza chiara, sì. Quindi mi sembra che quella invece sia una cosa meno estiva, più seria.
No, no, assolutamente. Successiva, non dico smentita, ma insomma l'interpretazione successiva di Barbara Berlusconi nella sera di ieri, secondo lei è stata fatta sotto pressione degli avvocati di Berlusconi oppure no?
Così ho letto sui giornali, sono in vacanza anch'io, quindi
vabbè, beh, se lei
è di...
no, no.
Non si...
anche lei non mi sia reticente. No, le sue sensazioni su questo, cioè qual è la partita in gioco, insomma, in questo momento, cioè quello che voglio capire è, lei l'ha detto chiaramente, c'è in gioco la spartizione delle aziende, il patrimonio, la separazione. Non c'è, secondo lei, non sono in intervista così, alcune cose non vengono spontanee, c'è certi giudizi di Barbara Berlusconi sul padre, la questione degli uomini anziani, il pubblico e il privato, fanno parte di questa strategia che riguarda i soldi oppure vengono spontaneamente?
Secondo me possono anche essere venuti spontanei, ma siccome normalmente immagino che una figlia al padre parli e abbia già parlato di questa vicenda, perché si sono visti nei giorni successivi, hanno trascorso del tempo insieme, mi sembra che vada più inquadrato in quei messaggi. Però forse poi ci può essere anche l'idea di calcare la mano più su quello che voleva lei in quelle interviste. E la correzione a quanto pare è arrivata dagli avvocati della controparte
del padre. Cioè il fatto stesso di scegliere comunque di fare un'intervista su cose di questo tipo va al di là di quello che sente di questa vicenda Barbara Berlusconi, no?
Secondo me sì, e il tema centrale è proprio quello, cioè qui non stiamo parlando di una separazione, anche di separazione tra uomini ricchi e famosi, grandi attori o plurimiliardari, ne abbiamo viste tante, non si tratta soltanto di una separazione che riguarda il patrimonio, nel senso i soldi della famiglia, lì ci possono essere delle richieste ritenute eccessive da una parte rispetto all'altra, ma sarebbero più semplici se la spartizione riguarda anche il ruolo nelle aziende di famiglia dei figli. La partita è obiettivamente più delicata e loro, questa intervista pone quel tema lì all'attenzione di chi si occupa del divorzio Berlusconi.
Un'altra cosa su questo argomento, Bechis, riguarda l'ingratitudine. Qualcuno, certamente più vicino all'area di Berlusconi, ha parlato di ingratitudine, cioè del fatto che in questa intervista non ci sia proprio uno slancio particolare nei confronti del padre. Anche lei ha notato questo?
Sembra molto fredda, sì. Poi l'ingratitudine dipende, io questo non posso addentrarmi perché
no, stiamo parlando
i rapporti personali tra padre e figlio obiettivamente sono rapporti
ingiudicabili,
certo. Non possono essere giudicati dall'esterno, queste cose qui le colgono, sono, ovviamente si possono cogliere fra loro, poi forse è meglio non giocarle troppo in pubblico perché questi sono argomenti.
Però una volta
delicati,
quando si fanno delle interviste, poi inevitabilmente si giudicano quelle interviste dall'esterno, non c'è dubbio su questo. Senta, le chiedo un'ultimissima cosa, ed è questa:
non può giudicare se uno deve essere grato o meno.
Però uno può dire che quell'intervista appare fredda, almeno per come
molto fredda, sì.
anche sul piano personale.
Sì, uno come lei, Bekis, che nessuno lo ricorda, tempo fa scrisse uno dei pochi libri, adesso ne è stato pubblicato un altro sulla RAI, però sì. I libri sulla RAI sono piuttosto rari. Lei ne scrisse uno che aveva un titolo molto forte, lo ricordo perché ero ragazzo, che era Ruberai, o sbaglio?
Sì, era Ruberai. Era un gioco di parole sulla RAI, ma parlava... diciamo di parecchie vicende interne all'azienda, su come
esatto.
Sono stati costruiti appalti o vicende interne, insomma.
Allora, come poteva pensare di poter diventare vice direttore del TG1? No, questa...
Io non lo pensavo affatto, però avendo un amico con il quale sono cresciuto, la prima persona che ho conosciuto a Roma quando sono arrivato nel 90, siamo diventati subito amici, e che non avrei mai scommesso potesse diventare direttore del TG1, ma lo è diventato, Augusto Minzolini. È un amico, quando si dice vieni con me, ho detto non ci riuscirai mai, ma prova.
Ha insistito molto e non c'è riuscito.
Ero sicuro del risultato, ma lui... è molto testone, ci ha provato fino all'ultimo, però è andata esattamente come immaginavo, e la considerazione che ha appena fatto spiega già abbastanza.
Quindi... cioè lei ha molti nemici alla RAI, non solo alla RAI, almeno questo ha raccontato anche sul suo blog e su Facebook.
Beh, insomma, ho fatto giornalista rompiscatoli, quindi non sono particolarmente amato da nessuno, quindi questo lo so. E poi quando... è difficile, magari è vero che l'amicizia conta e spesso nei giornali ci si tira dentro anche per ragioni di amicizia, ci sono legami che sono professionali, umani, che
certo, questo è normale.
Le quadre si muovono così ed è abbastanza normale, forse in RAI questo funziona meno, ecco. Contano più altre regole.
Il risultato è che giovedì, quando ci saranno probabilmente le nomine, altre nomine nella RAI, lei non ci sarà in questa...
Ma non
in questa...
ci sarò, se no altrimenti non l'avrebbero mai fatte. E poi questo mio amico deve pure avere dei vice direttori con cui lavorare, quindi siccome sono parecchie settimane che le rinviano essenzialmente per questo tema, a questo punto sono sicuro che le faranno.
Va bene, grazie, buona serata.
Grazie.
Ci sentiamo domani 18:30.
Radio 24, la passione si sente.